Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Bentornati allora anche oggi, questo martedì a Burattini senza fili, Federico Fabrizi.
Eccoci, ci siamo.
Siamo pronti e andiamo subito su un tema molto importante, che è quello del caro bollette da una parte e poi anche dei problemi, se ci sono, ovviamente legati all'usura in questo periodo di crisi, che non è più un periodo ma ormai sono 2 anni e passa. Alla pandemia si è legato anche il conflitto.
L'inflazione, l'aumento dei prezzi,
il conflitto dovuto alla guerra in Ucraina, e ne parleremo con il dottor Fausto Cardella, ex procuratore capo di Perugia e ora presidente della Fondazione Umbria contro l'usura. Fausto Cardella è un ritorno, noi molto gradito, e perciò lo salutiamo e inizieremo subito questa chiacchierata. Ben ritrovato dottor Cardella, Burattini senza fili a Umbria Radio.
Veramente ben ritrovati voi, sono molto lieto di trovarmi qui, vi ringrazio dell'invito e saluto tutti i vostri ascoltatori.
Allora, grazie. Partiamo subito, dottor Cardella, dall'iniziativa che insomma l'ultima volta, che sono ormai diversi mesi fa, che ci eravamo sentiti proprio qui da noi, e lei in qualche modo ci aveva preannunciato dicendo la fondazione si sta dando una ristrutturata anche dal punto di vista economico, ma soprattutto anche dal punto di vista di strategia di aiuto ai cittadini. È arrivato questo con Regione Umbria, c'è stata da breve l'altro ieri una conferenza stampa con la Presidente Tesei che annunciava questa iniziativa sul caro bollette. Velocemente, professor Cardella, possiamo fare una sintesi ai nostri ascoltatori di cosa si tratta?
Sì, molto volentieri, grazie. Intanto, come giustamente lei ha ricordato, la Fondazione Umbria di prevenzione all'usura, perché ha cambiato il nome,
sì,
e diventerà
giustamente
attuale da un momento, proprio perché intendiamo privilegiare la prevenzione all'usura, settore nel che ci consente di intervenire a tutto campo e con maggiore efficacia, mentre il contrasto diretto all'usura, limitato soltanto ai casi di usura conclamata per una serie di motivi, dei quali possiamo anche parlare quando voi desiderate, rischierebbe di restare poca cosa, diciamo, perché le denunce per l'usura non ci sono, insomma, è così.
Sì.
E quindi la prevenzione è più importante del contrasto all'usura.
Cercate di arrivare sostanzialmente prima del danno.
Cerchiamo di evitare, di togliere, come si dice, la possibilità di ostacolare, non rendere necessario andare dall'usuraio. Ecco.
Certo.
E in questo contesto rientra questa misura, questa iniziativa che la Fondazione ha preso, di stanziare una somma del suo patrimonio, sono soldi della fondazione. La fondazione, lo dico per i suoi ascoltatori, ha due fonti. Una è quella che dà il Ministero delle Finanze, sono soldi che vengono lasciati presso le banche a garanzia delle fideiussioni,
sì,
che la fondazione fa. Poi c'ha un peculio suo personale che serve per pagare i dipendenti, per pagare le spese legali, per pagare tutto, tranne, diciamo così, chi ci lavora, perché l'attività nostra è tutta completamente gratuita, anche,
sì,
senza rimborso spese e niente. Da questa somma, che serve per il funzionamento e che viene alimentata con i contributi di tutti i soci
comuni e regione, sostanzialmente.
Sono comuni, regione, ma non soltanto, Confindustria, Caritas.
Bene, bene.
Camera di Commercio, insomma,
sì,
tutti gli enti benemeriti e,
sì,
e quasi tutti i comuni dell'Umbria, ovviamente anche la regione che fa la parte,
sì,
del leone,
sì,
per qua,
sì,
perché dà la somma principale. Da questa somma, da questo peculio, diciamo così, noi abbiamo tratto 120.000 euro, che possono sembrare pochi o molti, ma sono qualcosa come il 15% di questo, più o meno, quindi una somma cospicua. Della
15%
quale
delle vostre entrate.
Del nostro patrimonio,
sì,
del nostro patrimonio,
certo,
capito? Non, certo, delle nostre entrate.
Certo, 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 certo.
Ecco, quindi, e abbiamo deciso di destinarlo a un soccorso, a un aiuto per tutti quelli che arriveranno in tempo, perché non possiamo fare graduatorie e cose, adesso lo dirò, perché man mano che vengono le domande, quelle che rientrano nei parametri che noi abbiamo fissato, che sono un reddito ISEE, certo, di 20.000 euro, che sono avere preferenza se hai disabili a casa o particolari situazioni di, da un punto di vista sanitario, e poi essere intestatario di bollette, essere residente in Umbria, sia cittadino italiano sia cittadino straniero, purché da 5 anni in residente in Italia. Insomma, queste condizioni che sono state pubblicizzate, man mano che arrivano le paghiamo. Paghiamo le bollette, ecco, sia ben chiaro.
Come
diamo soldi,
avviene, sì, l'intervento, dottore? Cioè,
l'intervento avviene così, si presenta normalmente una telefonata, questa telefonata viene fissato un appuntamento, e all'appuntamento vengono presentati i documenti, che sono quelli che ho detto prima, compreso la domanda, i nostri esaminatori valutano la situazione, dopodiché prendono le bollette e le pagano se rientrano.
Certo.
Quindi due aspetti voglio dire. La prima è che questo va bene per i perugini, non andava bene per i ternani e per tutti quelli che sono fuori, perché gravarli anche del peso del viaggio a Perugia,
sì,
sarebbe quantomeno una contraddizione. Abbiamo stipulato un protocollo a volo, proprio velocissimo, con CESVOL, che è una società di servizi, che
la rete delle associazioni, certo,
esattamente, certo, che provvedono a tenere i contatti, diciamo così, fuori Perugia. Per ora l'abbiamo fatto su Terni, speriamo di poter estendere questo protocollo, questo accordo, anche ad altri comuni, Spoleto, non lo so.
Certo,
Buccio,
anche perché chi
via
è di Terni, chi è di Spoleto, chi è di altre realtà possono andare al CESVOL, e il CESVOL fa queste pratiche.
Ecco.
Perfetto,
ecco, ora,
perfetto.
Ora ci stiamo organizzando, nel senso che per ora sono soltanto i nostri esaminatori che possono valutare la documentazione, quindi in questi punti, diciamo così, fuori Perugia, non voglio dire periferici, raccolgono la documentazione e la provvedono a inviarla a Perugia. Dopodiché Perugia stessa, ripeto, i nostri esaminatori o si recheranno sul posto se necessario, oppure vedranno come poter fare, perché alla fine, guardata la documentazione, si può provvedere in qualche modo.
Comunque il CESVOL, gli uffici del CESVOL, per esempio a Terni, già stanno raccogliendo le domande. Ecco,
già
questo.
Stanno raccogliendo alcune domande, quelle che non arrivano direttamente qui, perché ecco, il numero di telefono è noto.
Cardella, alcuni dettagli tecnici, così aiutiamo anche chi ci ascolta, sì, a capire. Devono essere bollette, se ho letto bene, scadute da un certo periodo,
sì,
di,
sì,
tempo,
sì, sì,
che
sì,
sostanzialmente vengono, diciamo, rateizzate su un tempo lunghissimo per chi, per l'utente,
mesi,
giusto?
36 mesi a decorrere, però da un anno, cioè dal tredicesimo mese dopo il pagamento, cioè c'è un anno di grazia,
cioè, okay,
poi dopo questo anno dal pagamento delle bollette cominciano queste 36 rate, lo sottolineo naturalmente, senza interessi.
Senta, al momento, dottor Cardella, sono molte le domande che stanno arrivando?
Le domande, le telefonate finora sono state una sessantina, in pochissime ore, diciamo, in pochissimi,
sì,
giorni. Le prestazioni erogate sono 4 o 5, mi pare. 5.
Sì.
5 mi confermano dalla regia.
Sì.
E ci sono appuntamenti fissati fino al primo di aprile.
Beh, insomma, la situazione
al 2. Era fino al primo poco fa, fino al 2.
Al 2, insomma, una situazione che fa capire che su questo versante c'era bisogno di un'iniziativa come questa. Senta, dottor Cardella, in apertura.
Sì, vorrei
prego,
aggiungere
prego
un'altra cosa. Per la fondazione. La fondazione si sta rivelando uno strumento duttile, tutta questa, la decisione, l'attuazione, con tutte le eventuali sbavature delle quali fin d'ora chiedo scusa e mi dispiace, ma sono inevitabili, se si considera che tutto questo è stato concepito e realizzato nell'arco di una settimana,
certo,
comprese le feste. Quindi dico, la fondazione è autonoma. Non è un ente partecipato dalla regione, però certamente si muove in consonanza con la regione dell'Umbria, con le altre realtà che lo compongono come,
certo,
come soci, e ovviamente partecipa. può essere uno strumento da utilizzare, un veicolo da utilizzare per un intervento immediato, perché la nostra burocrazia è ridotta al minimo. Abbiamo bisogno di appoggiarci alle strutture regionali, perché noi abbiamo solo 3 dipendenti, 3 volontari, un presidente, insomma, tutto questo è, certo, la nostra organizzazione.
Certo, certo.
Però, insomma, ecco, penso che qualcosina siamo riusciti o stiamo riuscendo a fare, sia pure con qualche difficoltà.
Allora, questa era la prima, Federico. Il dottor Cardella, come sempre, è stato puntuale nello spiegare di cosa si tratta. Noi andiamo con una breve pausa musicale e poi la seconda parte la dedicheremo all'usura, cioè abbiamo parlato di questa iniziativa sul caro bollette. Il dottor Cardella in apertura ha fatto un piccolo inciso, ha detto prevenire, insomma, ci dà la possibilità di non andare poi a scoprire fatti legati all'usura che in qualche modo poi sono complicati da sbrogliare, la matassa. Cioè, questa è un'iniziativa che in qualche modo tende a prevenire il ricorso agli usurai. Dopo ce lo spiegherà anche meglio, se non sbaglio. Poi glielo chiederemo al dottor Cardella. Pausa musicale, poi torniamo qui
per la seconda parte
con Fausto Cardella. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind.
Infatti
la metteremo così. L'abbiamo detta così, perciò riparti.
Vado,
tu. Sì.
Eccoci, rientriamo per la seconda parte di Burattini senza fili. Proseguiamo la nostra chiacchierata con Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura. La fondazione sta modificando anche, ci spiegava prima Cardella, il proprio nome da Umbria contro l'usura a prevenzione contro l'usura. È proprio in questa ottica, cioè di prevenire un fenomeno purtroppo grave e anche complesso da affrontare, l'idea è quella di cercare di andare a colpire il problema prima, a monte, ci diceva Cardella. Ora, questa iniziativa di cui parlavamo poco fa, cioè del sostegno alle persone che sono in difficoltà a pagare le bollette, è anche la spia di un fenomeno, no? Cioè il rischio che tante persone possano ricorrere addirittura agli usurai perché non riescono a pagare la bolletta del gas, certo, la bolletta, certo, dell'elettricità.
Perché poi l'usura, come ci aveva spiegato, è questa qui, cioè c'è un'usura che non è solo l'usura legata a grandi patrimoni, ma c'è un'usura molto più, come posso dire, insidiosa, strisciante, pericolosa, che quella del vicino di casa che non ha più i soldi appunto per pagare le utenze del gas e delle bollette, quello che non ha più i soldi per mandare il figlio all'università per acquistare libri. Dottor Cardella, si parla anche questo molte volte di usura, non sono solo grandi patrimoni, come dire, le operazioni di grande riciclaggio di miliardi, o no?
Diciamo che non faccio nomi ovviamente, però un caso lo posso raccontare, è uno dei nostri casi. Una mazzetta di bollette varie, di gas, energie, scadute da oltre 6 mesi. Già tagliato il metano, già tagliato il gas, quindi al freddo, certo. 1.000 rotti euro da pagare per queste bollette. Ecco, una persona in queste condizioni, secondo lei, se non ci fosse stata, qui lo possiamo dire, la fondazione a riprendersi queste bollette e pagarle immediatamente per avere il riallaccio del riscaldamento e evitare quello della luce, perché non, da un momento all'altro l'avrebbero staccato, che cosa avrebbe potuto fare? Ecco, allora, certo, per evitare che vengano cattivi pensieri di andare a finire da chi ti presta i soldi e comunque un interesse te lo chiede più o meno alto, la fondazione è intervenuta così. Io direi che già questo caso giustificherebbe il nostro intervento.
Assolutamente.
Insomma, certo. Direi, fatemelo dire con la soddisfazione e col ringraziamento per tutti coloro che stanno, quei pochi che ci sono, che stanno lavorando veramente a questa attività.
Senta, dottore, voglio spiegare. Sì. No, le volevo chiedere su questo, perché lei ci ha fatto capire che insomma l'usura poi si estende anche su questi casi.
Subito. Il problema è che l'Umbria, secondo gli studi fatti dalla Guardia di Finanza e da altri organismi, è nella media italiana, diciamo, grosso modo. Quindi l'usura è presente, ma in una situazione né eccessiva né minima, media rispetto all'Italia. Però non c'è una rispondenza nelle denunce. Ci sono pochissime denunce, anzi non ce ne sono per niente. Perché? Ci indagheremo, ne parliamo un altro, non è il momento per il tempo che c'è. Il dato di fatto è che la fondazione può dare il suo sostegno alle vittime
solo a chi denuncia,
solo a chi denuncia, a chi ha avuto già un riscontro positivo dall'autorità giudiziaria. Per cui se noi ci limitassimo a questo primo profilo, avremmo ben poco da fare e involontariamente contribuiremmo alla diffusione del fenomeno, perché la gente, non avendo ristori, nessuna possibilità di rivolgersi se non quella di andare a denunciare, sarebbe costretta magari a continuare ad andare dagli usurai. Non so se il ragionamento
è chiaro. È chiarissimo.
Quindi la prevenzione con tutti gli strumenti possibili, purtroppo i nostri strumenti sono limitati, se noi avessimo un fondo a disposizione 3 volte di quello che è, potremmo fare 3 volte o forse 9 volte. Questo abbiamo e questo stiamo utilizzando per fare questo. Però lo facciamo senza burocrazia, velocemente.
E comunque è fondamentale denunciare, dottor Cardella, su questo non ci sono dubbi, anche perché voi potete intervenire solo a fronte di denunce.
Certo, in caso di denuncia noi possiamo intervenire col tutoraggio legale, sospendere le... Però è necessario sempre che ci sia un intervento dell'autorità giudiziaria.
Certo, questo quindi, è bene dirlo, bene.
Cardella prima ci faceva riferimento al fatto che questo intervento sulle bollette ha il vantaggio di essere veloce, perché taglia sostanzialmente la burocrazia, no? E quindi questo è stato questo tipo
sono
di intervento.
Sono soldi nostri, quindi se sbagliamo
potete spenderli con più velocità, diciamo. Un altro aspetto importante però è quello delle risorse che voi avete a disposizione. Allora sfruttiamo questi pochi minuti che ci rimangono a disposizione anche sottolineando l'importanza del lavoro che fa la Fondazione, per lanciare anche un appello alle istituzioni umbre. Lei prima faceva riferimento alle associazioni di categoria, ai comuni. Regione. Insomma, questo è un fenomeno che veramente tocca la carne viva delle persone, quindi un sostegno più forte, io non so, penso gli istituti di credito, sì, piuttosto che altre realtà, potrebbero sostenere la vostra attività, l'attività della Fondazione.
Chiunque può sostenere la nostra attività, perché ripeto, noi abbiamo due fonti. Uno è quella del Ministero e vabbè, e quella è soltanto per le fideiussioni. Questo fondo qui è aperto alle donazioni di tutti e contribuiscono tutti i soci come possono e come vogliono. La Regione dell'Umbria, per esempio, ha iniziato, se non ricordo male, negli anni passati con 300.000 euro l'anno. Via via si è ridotta, perché le esigenze sono dappertutto,
certo,
e adesso sono sui 150.000 euro il contributo. Poi ci sono gli altri soci che danno cifre molto minori, ma variabili. Ognuno dà quello che può, quello che vuole, quello che ritiene di poter dare, insomma, liberamente. Ecco, io volevo dire, piuttosto che stare a chiedere e a pregare, perché è una situazione nota, insomma, chi vuol fare lo può fare, chi lo può fare lo fa. Ecco, io voglio semplicemente rappresentare questo fatto, di questa singolarità di una società, di una fondazione, scusate, che gestisce denaro pubblico e quindi lo deve gestire con oculatezza, non lo può regalare, non lo può tantomeno, diciamo, dissipare, ma nello stesso tempo non ha i vincoli che ha una pubblica amministrazione, che ha un ente strutturato in maniera pubblicistica per erogarlo. Ripeto, noi qua abbiamo il nostro, spero che non si lamenti che ne faccio il nome, Maurizio Crespini, che è uno dei nostri, anzi è uno dei nostri valutatori, il quale ascolta, decide, dopodiché
sì, è molto celere, le pratiche sono molto celeri, non è che abbiamo avete bisogno di tempi lunghissimi, è chiaro.
Ecco, ha capito.
Intervenite velocemente.
E questo, secondo me, è il senso della presenza. Io la ringrazio ancora tramite voi della Presidente Tesei, che ha partecipato, ha voluto la nostra presenziare e anche valorizzare la nostra informazione su questo, sul quale con la Regione c'è stata ovviamente un'interlocuzione, abbiamo gradito i suggerimenti e tutto il resto. Ha capito la Presidente che questo strumento può essere utile per velocizzare in un momento, diciamo, amici, di emergenza, quale siamo, un'emergenza, come avete detto voi, che dura da 2 anni,
certo,
però ecco, non mi pare che sia dietro l'angolo la chiusura.
Beh, ancora
noi ci siamo,
purtroppo nel nostro
piccolo ci siamo, punto,
è chiaro. Bene. Allora
grazie davvero,
ringraziamo Cardella. Il dottor Cardella. Federico Fabrizi, voi
ci fermiamo un attimo con linea l'informazione,
certo,
poi torniamo,
certo,
per la seconda parte, ci
che tratterei, cambiamo
di
tema,
politica.
Andiamo sulla politica con il centrosinistra, Azione, il segretario regionale Giacomo Leonelli, però questa prima parte non a caso l'abbiamo voluta dedicare anche in ordine di importanza al caro bollette, all'iniziativa della Fondazione contro l'usura che sta portando avanti il suo presidente Fausto Cardella, ex procuratore capo di Perugia, che noi ringraziamo ancora una volta. Professor Cardella, appuntamento alla prossima per fare ancora un punto e tenere ovviamente i riflettori accesi su un tema molto importante, per certi versi doloroso e delicato, come quello dell'usura, ma anche dell'aiuto in generale ai cittadini in stato di bisogno.
Quando volete, con molto piacere, vi ringrazio molto.
Grazie.
Vi saluto davvero.
Grazie, grazie per il dottor Cardella.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.